Veniamo adesso in questa seconda parte a vedere più concretamente alcune questioni delle grandi religioni. E chiaramente, lo ripeto, ma qui è ancora più evidente, diciamo solo alcune cose, servirebbero anni, anni e anni, quindi perdonatemi, così è, insomma, non si può fare diversamente. Allora, i papi recentemente, soprattutto Papa Benedetto XVI, hanno detto una cosa che è molto interessante. Qui avete un testo di Ratzinger, ma non lo leggiamo, che la più grande differenza non è quella che oggi c'è fra l'Islam e il cristianesimo, ma la più grande differenza è quella fra le religioni di un Dio unico che si rivela e le religioni di un Dio che non ha un volto. Potremmo dire le religioni dell'estremo oriente, il buddismo, l'induismo, il confucianesimo. Cioè, dal punto di vista proprio teologico, la grande differenza è fra coloro che credono che Dio abbia un volto, un cuore e si faccia conoscere, quindi ci parli, scenda verso di noi, e coloro che ritengono che Dio non abbia un volto, non abbia una parola da dire. Per esempio, se voi prendete come viene vissuto il buddismo in Occidente, che è diverso dal buddismo originario, per esempio molti romani si mettono a pregare dinanzi a una parete bianca perché Dio non parla. Loro troveranno se stessi quando si immedesimeranno con tutto, perché Dio è la natura, Dio è l'universo, non è una persona. Per cui il massimo che si possa desiderare è di perdersi in Dio, non di ascoltarlo. Si può stare di fronte a Dio. Io ho un volto, mi chiamo Andrea, ho gli occhiali, ho i capelli, ho le... Dio ha un volto, è Gesù, alla croce mi manda il profeta Isaia. Alcuni dicono Dio non ha un volto. Dio è Dio, ma nessuno sa com'è fatto. Però in questo atteggiamento, dove non c'è esattamente una rivelazione di Dio, non c'è una storia vera, pensate nei miti, se voi prendete i miti per esempio dell'induismo, non sono una storia vera, quando è venuto quel, quando Krishna si è fatto, è venuto, cioè ci sono le incarnazioni di Krishna, ma non hanno una data, sono delle storie, dei racconti non reali. Perché Dio non viene realmente. Invece del cristianesimo si dice che Dio nell'anno si è incarnato, era Ponzio Pilato quando è stato crocifisso, cioè è una storia di un Dio che parla veramente, no? Però è interessante che la gente, voi le sapete meglio di me queste cose, ma io provo a dirle per farvi pensare, la gente ha così bisogno di vedere un Dio che se nei libri alti degli intellettuali Dio è indefinito, per la gente Dio ha proprio un volto e ha il volto di alcune divinità concrete. Potremmo dire che l'induismo popolare è politeista, cioè per una persona Gampati è proprio il dio Gampati, cioè proprio uno, non è come si legge nei grandi libri che è Dio è uno solo, ma Dio è proprio così. Devi prendere l'elefante, lo devi mettere nell'acqua, devi, perché se non lo fai, cioè, c'è proprio il bisogno di concretizzare. C'è quel Dio che è misterioso, che non ha proprio una parola, non c'è il Vangelo di Gampati, non c'è un libro che ha scritto, non è, c'è una storia, però poi io dopo ho bisogno di vederlo concretamente presente. Allora faccio la statua, metto la porto al fiume, cioè c'è tutta una serie di cose, perché la gente, notate bene, ha bisogno di concretezza. La gente non ha bisogno solo di cose, di pensiero, ma la gente è sempre estremamente concreta. Pensate per esempio anche a Guanjin, sapete che ci sono i bodhisattva, ci sono dei modi con cui il Dio si rende presente tramite delle figure, e c'è per esempio un modo femminile quasi di manifestarsi di questa dea con tante maniche, da tante cose, cioè quel Dio si manifesta in una divinità femminile che è come una madre che mi accoglie e così via. Vi ho messo qui un altro articolo che potete leggere su questo, sempre su questo sito, gli scritti di Luigi Turinese, che è stato molto legato all'Associazione dei Buddhisti Italiani e che spiega più dettagliatamente tante cose, no? Una questione teologica rilevante è questa, che se Dio è uno, ma è anche tanti, cioè non è neanche chiaro se Dio è uno o se sono tanti dei o se sono tre, che cosa succede? Che nel mondo dell'Estremo Oriente spesso il male viene portato dentro Dio, cioè il male non è qualcosa che avviene contro Dio, al di fuori di Dio, ma il male è un principio che sta in Dio stesso. Pensate per esempio nell'induismo, nella Trimurti, c'è Shiva che fa parte di Dio, ma Shiva è distruttore. Cioè Shiva è Dio, non è chiaro se è un Dio, se è uno dei tre dei, cioè non è così chiaro che sia Shiva, però Shiva per creare deve anche distruggere. Allora si dice Dio distrugge. Per esempio i templi di Shiva hanno in India, sono veramente particolari, hanno da un lato il simbolo fallico, hanno l'organo maschile, la fecondità, cioè ci sono dei templi dove si venera proprio il principio del generare, ma d'altro canto c'è il principio del distruggere. La gente ha paura di Shiva, cioè un dio che non è amico semplicemente, non è, io devo stare attento perché se Shiva si accorge, cioè mi distrugge Shiva, cioè è pericoloso, no? È diverso del Dio che ha un volto, il volto di Cristo, cioè Cristo non è pericoloso, Cristo è solo amore. Il peccato viene quando io esco da Dio, cioè nel cristianesimo il male è allontanarsi da Dio. Invece nelle religioni dove tutto è indistinto, il male può stare dentro Dio stesso, e allora Dio lo devo tenere è amico, ma è anche pericoloso, se io non lo tratto bene Dio mi distrugge. Perché Dio è pericolosissimo, bisogna stare attenti a Dio, no? In questa concezione che potremmo dire non personale di Dio, cioè un Dio che non ha un volto chiaro, non si sa bene chi è, non si sa che cosa dice, è un Dio non personale, ha tanti volti ma non ne ha nessuno, cioè in realtà Dio non è né Brahma né Shiva né Vishnu né Gampati, Dio è una cosa diversa che non si sa esattamente chi è. C'è un altro aspetto che è interessante, problematico, c'è in qualche modo il rifiuto della carne, cioè mentre nel cristianesimo Dio che ha un volto, ce l'ha così chiaro che si fa carne, io vedo Gesù, cioè io dico questo è Dio, Gesù, ogni violenza non è Gesù, perché il volto di Dio è questo, quindi se c'è una distruzione non può essere Dio, ma è il diavolo, ma è un nemico di Dio. Se io ho questo Dio non personale, che cosa succede? Che dell'uomo scompare in qualche modo il valore della persona anche, cioè se Dio non è così importante che sia proprio così, in fondo anche dell'uomo non è così importante che sia così. Facciamo l'esempio più importante, voi sapete che l'induismo e poi il buddismo credono nella reincarnazione, o anche metempsicosi, cioè entrare, l'anima che entra. Cos'è la reincarnazione? Che è diverso dall'incarnazione, cioè sono due cose molto diverse. La reincarnazione è l'idea che di me, Andrea, quello che conta non è il corpo, Non sono gli occhi, il volto, quello che penso, chi sono i miei amici, ma conta l'anima. La mia anima, quando il corpo finisce, rientrerà in un altro corpo, poi in un altro corpo, poi... Cioè, in realtà il mio corpo non è importante, perché io avrò tanti corpi. Avrò corpi umani, corpi animali, potrò, se mi comporto molto male, potrò diventare un animale, per esempio. Se un animale si comporta bene, potrà diventare un uomo. Prima una donna e poi un uomo, perché l'uomo è sempre più importante. Cioè, ma sarà sempre solo l'uomo che diventerà, poi dopo entrerà nell'Atman, nell'assoluto, nell'infinito, eccetera. Ma questo cosa vuol dire? Che la mia identità personale non è così importante. Cioè, se io alla fine si esce, come sapete, nell'induismo antico la reincarnazione è così importante che è una maledizione, cioè io devo finire di uscire, di reincarnarmi, finché mi accorgo che il corpo è solo un'apparenza, il corpo è Maya, apparenza, e allora io mi libero dal corpo e entro nell'infinito. Quindi io mi accorgo che tutti i corpi che ho avuto erano solo apparenza, contava solo il mio principio interiore. Qual è il grande problema di questo? È che io affronto in maniera diversa la vita se io non ritengo importante il mio corpo. E io perché devo studiare se poi dopo avrò un altro corpo, poi un altro corpo? Perché devo affrontare una malattia, devo lottare per la giustizia? Cioè, in realtà il mio corpo è l'immagine di un'anima che ha vissuto una vita precedente. Io lo dico, perdonatemi, non voglio essere offensivo, ma cioè io a volte dico, guardate, la reincarnazione è un'idea terribile. Cioè, vuol dire che fra 100 anni voi mi ascoltate un'altra volta la stessa lezione. Cioè, vi reincarnate in un'altra suora. Cioè, vuol dire che siamo sempre gli stessi che ogni generazione ci... Cioè, è un'idea terribile. Vuol dire che noi dovremmo fare miliardi di volte le stesse cose. Nascere, studiare, fare la professione, poi fare l'uniorato, poi fare la professione solenne, poi invecchiare, poi fare l'università. Cioè, no, noi cristiani diciamo, tu fai una volta la cosa, basta. Ho sentito Don Andrea per 3 ore, basta, cioè ho pagato il... Cioè, la grandezza della fede cristiana è l'unicità della vita. Per cui se un povero è povero, ha dei diritti perché adesso deve poter studiare. Non è che io gli dico, beh, tu sei povero perché prima hai peccato e studierai fra 7 vite. Se un povero non studia adesso, non studierà mai più. Cioè, la vita presente è fondamentale. Alcuni dicono che proprio da questa idea c'è il grande problema delle caste in India, no? Che non esistono teoricamente, ma come sapete esistono realmente. Cioè, un papà di una casta superiore, sua figlia, non lo fa sposare con una persona di una casta inferiore. Cioè, le caste sono un problema reale, non sono un'idea degli studiosi. E se invece quei due si amano e fosse la grande, cioè se io devo lasciare le persone libere di amarsi, perché quella è l'unica, non ci sarà un'altra possibilità, cioè bisogna fargli oggi vivere ciò che è possibile, oggi bisogna far studiare, perché questa è la mia unica vita, io non avrò un'altra vita, la fede cristiana dice che questa mia unica vita diventa eterna, io non avrò più vite. Se volete, questo è drammatico, eh? Cioè, se voi fate le suore e non vi sposate, se voi vi sposate non fate le suore, uno non può dire, beh, in una vita faccio la suora, in un'altra mi sposo. Cioè, il dramma è la scelta unica. Se faccio un bambino nasce, se non lo faccio non nasce. Pensate all'aborto, come cambia l'idea, no? L'idea di una... Come cambia l'idea di annunziare il Vangelo? Voi non fate dei bambini vostri, ma aiutate altre ragazze a diventare madri, avere coraggio, avere un figlio. Voi avrete molti più bambini che se diventaste madri voi, perché aiutate. Però è quella, cioè, con quella ragazza ti giochi tutto. Se lei sceglie se sposarsi, se avere un figlio, se invece fare l'operazione perché lo Stato dice che non si possono avere più bambini. Cioè, questa cosa fatta è fatta per sempre, è la tua unica vita. E siccome è l'unica vita, se sei madre, falli quattro bambini, cioè non ne fai uno solo perché lo Stato ha deciso così, cioè, come dire, questo è decisivo. Se quel bambino non lo faccio, non ci sarà. In qualche modo questa ipotesi è un grande freno allo sviluppo sociale, perché ognuno resta in qualche modo imprigionato delle vite precedenti e non viene aiutato a capire la libertà. E allora io vivo aspettando un'altra vita e così via. Invece, e questo, quindi c'è come dire che Dio non si sa esattamente chi è, a come corrispettivo dire che anche io non so esattamente chi sono, cioè io sono me stesso o non sono me stesso. Essere donna è un bene, cioè perché Dio mi ha fatto esattamente donna e Dio mi vuole donna, o Dio mi vuole donna ma è meglio essere uomini e chissà che un tempo io diventerò maschio pure io. Cioè, essere donna è un bene assoluto, perché io sono solo questo. Che cos'è il bene? Cos'è la persona? Cos'è il volto? Cos'è la storia personale? L'unicità della persona? Un altro aspetto problematico che c'è è la questione proprio del rapporto con la politica. E se volete, sia nel buddismo sia nell'induismo sono frequenti delle forti intrusioni con la politica. Pensate innanzitutto al buddismo, il Dalai Lama, che è solo una delle forme del buddismo, è la più famosa, diciamo, nel mondo, ma il Dalai Lama, fino a che non sono arrivati i cinesi in questo non è che sono stati così bravi, cioè hanno conquistato uno stato che non era loro, ma prima che arrivassero i cinesi, il Dalai Lama era il vero e proprio capo politico del Tibet, cioè era uno stato teocratico, dove l'autorità religiosa aveva il comando assoluto su tutti i monasteri. Se voi leggete qualsiasi libro sul Tibet negli anni precedenti, qui vi ho messo due articoli anche che sono sempre sul sito, la teocrazia in Tibet, la teocrazia del Tibet buddista. Per esempio il Dalai Lama pretendeva che tutti i monasteri avessero la sua dottrina. I monaci uscivano con le spade a combattere monastero contro monastero, perché dovevano tutti obbedire all'unico Dalai Lama, no? E sapete che l'induismo oggi ha una forte tentazione fondamentalista. Non tutto l'induismo, cioè di nuovo dobbiamo vedere il bene, il male, l'equilibrio, l'apertura. Cioè noi sappiamo che ci sono dei gruppi, dei partiti addirittura, che dicono chi non è induista non è indiano. In Orissa, in alcuni stati, sono state delle persecuzioni anche molto forti, no? Cioè dove la religione, se in teoria dice che è tutto così non chiaro, però poi nelle cose concrete è molto chiaro, o si fa come dico io o via tutti, cioè o si fa come abbiamo deciso noi di questo partito, se no tutti gli altri ve ne andate a casa. Cioè ha una tendenza a, siccome non è chiaro se Dio è amore o non è amore, non è chiaro se Dio è apertura verso l'altro o no, allora ci può essere anche una grande durezza, e questo è un grande dramma, no? Sapete come questo, ma lo sapete meglio di me, sta anche rendendo molto difficile per esempio ai missionari occidentali di andare in India. Cioè un missionario occidentale che viene casomai per aiutare a studiare, per aprire una scuola, un oratorio, però gli si dice tu vai per convertire dall'induismo, allora non ti diamo solo il permesso di turismo, ma non ti diamo il permesso di soggiorno, non ti facciamo cittadino, no? Una cosa che io dico sempre per esempio ai nostri governanti, non parlo ai governanti ma lo dico per ora, non ho mai parlato col Presidente della Repubblica, cioè noi, i nostri politici dovrebbero dire noi accogliamo gli immigrati ma anche voi accogliete i nostri immigrati, cioè una suora italiana che va in India è un'immigrata in India, allora io accolgo i poveri che vengono, ma tu dai il permesso a quella suora di stare lì. Cioè se un politico, un partito dicesse facciamo una reciprocità, che non è solo reciprocità religiosa, io apro un tempio induista qui, ma è anche una reciprocità proprio di persone, cioè io faccio stare da te una persona 5 anni senza, anche tu fai stare un prete, una suora 5 anni, da te, da me ne vengono milioni, da te ne vengono 5, quei 5 devono poter stare, cioè quei 10 li devi accogliere. Se no io non aiuto, cioè se un politico facesse il pugno forte, probabilmente l'altra parte si renderebbe conto. Noi abbiamo per esempio delle suore, mi raccontavano delle suore amiche delle Filippine che non so, vanno all'isola di Flores per aiutare e devono sempre fare avanti e indietro, cioè ogni tre mesi devono prendere il biglietto, uscire, pagare da sole donne dove la donna non può andare da sola. E poi dopo dicono, ma voi avete i soldi, siete ricche perché pagate l'aereo, pagate la nave, ma tu mi obblighi, io non ce l'ho i soldi, tu mi obblighi a usare i soldi che potrei usare per i poveri solo per fare avanti e indietro perché tu non mi fai stare lì. Capite che questi, come dire, questa indistinzione poi dopo fa sì che non è chiaro, cioè ma Dio accoglie o non accoglie? Dio è un Dio dell'amore, è un Dio della libertà oppure no? Sono problemi enormi che non risolviamo qui adesso, però io per esempio parlassi con dei politici, degli ambasciatori, direi scusate, ma perché non fate la reciprocità? Cioè possono venire da quello Stato in Italia, allora anche voi dovete dare il permesso di questa reciprocità, cioè che una persona sta lì senza bisogno che vada, diventa cittadino di quel posto. È difficile chiaramente. Diverso. Ripeto, mi vergogno, dico solo poche cose, ma si potrebbe parlare all'infinito di queste cose. Diverso è il caso, vedremo che ci sono tante cose diverse, diverso è il caso delle religioni che credono in un solo Dio. Cioè dove è chiaro che Dio è uno solo e quindi ha un volto, cioè non è indistinto, ma è uno. È solo, e quindi bisogna capire chi è. Non ha la faccia del bene, la faccia del male, la faccia dell'anima, la faccia del corpo, ha un solo volto, cioè come noi è uno. E così la persona è una, non ha tante vite, ma è una, è solo lei, è solo donna o è solo uomo, è nata adesso e non potrà nascere un altro secolo, nasce adesso e basta, muore e va in cielo e viene giudicata. Cioè, ha uno. Queste religioni che sono l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, sono tre religioni dove Dio è uno, l'ebraismo, il cristianesimo in ordine di cronologico e l'islam. È interessante che queste religioni dicono una cosa che è bellissima e importantissima. La prima cosa che dicono è questa: Dio non si può conoscere con le forze umane. Potremmo dire Dio è inconoscibile. Apparentemente questo è lo stesso del buddismo e dell'induismo, vedremo, ma c'è una grande differenza. Cioè, queste tre religioni dicono che l'uomo dalla terra non può conoscere Dio perché Dio è troppo grande. Cioè, c'è l'idea proprio di un Dio che è sconfinatamente infinito al punto che nessuno può conoscerlo. È impossibile proprio. Anzi, se un uomo dicesse io conosco Dio, sarebbe orgoglioso e cretino, sarebbe un pazzo, perché vorrebbe dire che si sta facendo grande come Dio, no? L'esempio che usa San Paolo, qui vi ho messo due frasi di San Paolo, no? Prima Corinzi, dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dio non ha dimostrato stolta la sapienza del mondo? Il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio. Cioè San Paolo dice il mondo con tutta la sapienza di Socrate, Aristotele, Buddha, Confucio, cioè non ha mai conosciuto Dio, perché Dio è più grande dell'uomo. Ma è a Dio che è piaciuto salvare gli uomini, cioè non è l'uomo che ha conosciuto Dio, ma è Dio che si è rivelato agli uomini. Cioè queste tre religioni parlano della rivelazione. Dio si conosce non andando verso Dio, ma attraverso Dio che scende. L'esempio più facile che possiamo fare è questo, no? Voi siete sedute una a fianco dell'altra, no? A volte noi non conosciamo che cosa pensa veramente la persona che c'è seduta vicino, cioè può darsi che lei è felice e non l'ha raccontato a lei, può darsi che è triste e non gliel'ha raccontato, può darsi che ha una paura per una cosa di casa, che ha un dubbio, perché noi non possiamo conoscere l'altro. Cioè, uno che dicesse "io so cosa pensi" sarebbe un pazzo. Perché noi teniamo i nostri segreti, cioè solo quando due persone sono veramente libere, amiche, si dicono tutto. Ah, a casa, lo sai, ho saputo che mio fratello sta male, ho saputo che c'è, ho saputo che il ho dei dubbi sulla vocazione, oppure no, sono felice. Cioè, noi non raccontiamo tutto di noi stessi, ma quando un altro ci conosce, quando noi gli raccontiamo la nostra vita, cioè quando una persona al suo padre spirituale gli dice "padre, io ho fatto questa cosa bella, questa cosa brutta", noi ci conosciamo per rivelazione. Cioè solo se io dico chi sono l'altro mi conosce, se no l'altro non mi conosce. Ogni tanto io lo spiego alle mamme questa cosa. Immaginate una mamma con un ragazzo di 16 anni. La mamma domanda: "come stai?"
"Bene."
"Com'è andata a scuola?"
"Normale."
"Che è successo?"
"Niente."
Il giorno dopo torna felice, raggiante: "che è successo?"
"Niente." "Com'è andata?"
"Bene."
"Normale."
Torna dopo 3 giorni disperato, secondo me l'ha lasciato la ragazza, pianto, si vede tutto. "Come stai?"
"Bene."
"Come va?"
"Normale, vado in camera."
Cioè, se lui non vi racconta che si è fidanzato, poi la ragazza l'ha lasciata, la mamma non riesce a sapere come sta il figlio. Intuisce qualcosa, ma solo se il figlio dice "guarda, mi ha lasciato la mia ragazza e si è messa con il mio più caro, io la ucciderei perché la odio, perché mi ha lasciato per..." Così siamo noi, cioè noi non siamo conosciuti se non parliamo. Sì, l'altra sorella può dire "sì, è un periodo che è triste, è un periodo, si vede che un po' si commuove, è un periodo che..." Però non sapete perché. Se questo è vero dell'uomo e dell'uomo, della donna e della donna, questo vale massimamente di Dio. Cioè io non posso sapere chi è Dio, la sua gioia, chi è, il suo volto, le sue preoccupazioni, se lui non parla. Ebraismo, cristianesimo e Islam sono accomunate da questa cosa: Dio deve parlare. Io posso sapere chi è Dio solo se lui parla. Non posso io pensare di sapere Dio. E deve venire nella storia, cioè io l'uomo sono storico, deve esserci un anno, un profeta, qualcuno che viene, deve serve un libro, serve qualcosa in cui Dio venga a me. Non sono io a conoscere Dio. Se volete, qui tutti siamo, il senso religioso dice noi non possiamo salire a Dio, queste 3 religioni dicono Dio è venuto a noi. Cioè hanno la forza di dire Dio è veramente venuto, io lo conosco perché è venuto, ed è venuto in quell'anno e ha fatto questo e ha detto questo, questo è chi è. Cioè Dio mi ha fatto vedere il suo cuore, il suo volto, il suo segreto, io ora conosco un po' i segreti di Dio, no? Fra queste religioni potremmo dire che in questa rivelazione, quella che tiene Dio più lontana è l'Islam. Cioè l'Islam si caratterizza per un Dio che si rivela, sì, ma resta lontano. Infatti nell'Islam, qual è la cosa più grande che Dio può fare? La massima rivelazione di Dio. La massima rivelazione di Dio è darci un libro, il Corano. Cioè Dio si rivela ma non nasce in mezzo a noi come con il bambino Gesù. Nel cristianesimo Dio viene in mezzo a noi con il bambino Gesù, invece nell'Islam questo è impossibile. Dio è talmente grande che non può venire in mezzo a noi. Vedremo che questo ha delle conseguenze poi per come si vive la fede, no? Ma Dio viene a noi in un libro, il Corano. Dio non ci dice chi è Lui, perché Dio resta inconoscibile. Dio ci dice quello che noi dobbiamo fare. Il Corano soprattutto è la rivelazione di quello che è la vita giusta, la vita secondo la volontà di Dio, secondo i comandamenti di Dio, no? Secondo me questo di nuovo anche a livello storico, quando alcuni maestri islamici dicono che noi cristiani siamo la gente del libro, sbagliano. Noi non siamo la gente del libro, noi siamo la gente della persona del Signore Gesù. Loro sono una religione del libro, cioè per l'Islam Dio può darci solo un libro. Per noi Dio è molto più onnipotente perché può farsi uomo, cioè Dio è talmente grande da potersi fare piccolo. La sua onnipotenza, la sua infinità è talmente grande che può diventare bambino. Mentre l'Islam è una religione del libro, cioè Dio non può venire in mezzo a noi, non può farci vedere il suo volto, non può manifestarci il suo cuore, può darci un libro, il Corano. Quindi, per capire l'Islam, la cosa fondamentale è capire questo libro. Mentre per capire il cristianesimo la cosa fondamentale è capire la persona di Gesù. Poi lo vedremo meglio, no? Anzi, vediamolo subito, no? Se io chiedo a voi che cos'è la parola di Dio, voi cosa mi rispondete? Già ve l'ho chiesto l'anno scorso. Che cos'è la parola di Dio? Se lo chiedo ai ragazzi, alle ragazze della vostra parrocchia, nel vostro paese di origine, Don Andrea ha detto di chiedervi che cos'è la parola di Dio, cosa rispondono loro? Mettetevi nei panni dei ragazzi, loro cosa dicono? La parola di Dio è? Il Vangelo, qualcuno ha detto? Il Vangelo, oppure la Bibbia. La Bibbia. È giusto o è sbagliato? Li devo bocciare o li devo promuovere? Cioè hanno capito, se loro rispondono così, hanno capito il cristianesimo o non hanno capito niente? Non hanno, perché non hanno capito? Gesù, gli ha detto Gesù. Loro, se hanno capito la novità del cristianesimo, loro dovrebbero dire subito, per noi cristiani la parola di Dio è Gesù. Cioè la parola di Dio non è un libro, ma è la persona di Gesù. La parola completa, totale, piena, la rivelazione di Dio, non è la Bibbia, se no saremmo una religione del libro pure noi. Notate, non vi spaventate, se io lo chiedo ai ragazzi di Roma, anche loro dicono la Bibbia, eh? Cioè non pensate, cioè noi dobbiamo fare catechesi in maniera diversa. Noi dobbiamo mostrare che noi cristiani crediamo che Dio è talmente grande da farsi uomo. E quindi in Gesù c'è più che nella Bibbia, cioè Gesù è più grande della Bibbia. Invece per un musulmano in terra non c'è niente di più grande del Corano, cioè il massimo della rivelazione è un libro. Si capisce subito anche perché è più rigido l'Islam, cioè l'Islam, noi siamo più liberi, c'è la misericordia, perché Dio, cioè esattamente questa è la misericordia, che Dio si è fatto uomo e che Gesù interpreta la Bibbia, cioè c'è una chiave per interpretare la Bibbia che è Gesù. Per esempio nell'Antico Testamento, come sapete, c'è la guerra, c'è anche la guerra santa, ma noi diciamo, siccome Gesù è la parola completa, Gesù ci dice che la guerra santa non va interpretata alla lettera, cioè non è una cosa da fare. Siccome la parola di Gesù è più grande della parola della Bibbia, la guerra santa non si deve fare, è sbagliata. Perché questa è la chiave che apre la Bibbia, questo è più importante di questo. Nell'Antico Testamento c'è scritto di lapidare una donna adultera, Ma Gesù dice non la lapidate, e allora non si deve lapidare una donna adulta. Cioè, la parola Gesù è più importante di quello che è scritto. Nella Bibbia sono scritte tante cose, ma Gesù è la parola più grande che dà il vero significato alle parole scritte. Mi spiego? Così non ho risolto tutti i problemi, però abbiamo almeno dato la chiave, no? Cioè, quando uno vi dice, ma anche voi avete la jihad? Eh no, noi avevamo nell'Antico Testamento, ma Gesù ha detto, questa cosa basta. Cioè, Gesù è la parola definitiva. A me interessa la parola definitiva, non interessa tutte le parole, interessa quella definitiva. Qual è invece il problema dell'Islam, che ha come unica parola il Corano e non ha Gesù? Cioè, Gesù c'è nel Corano, ma non è l'interprete, cioè Gesù non è colui che è più grande del Corano, ma il Corano è più grande di Gesù. Allora, due prime battute. Sta diventando sempre più difficile. Sì. Prima battuta, secondo me, ma io sono sicuro di avere ragione, oggi l'Islam non è in un momento di forza, ma in un momento di grande debolezza. È un momento di grave crisi. Cioè, quello che succede manifesta la grave crisi in cui gli stessi musulmani non sanno più cos'è l'Islam. O meglio, si stanno rendendo conto che non l'hanno mai capito troppo bene. Cioè, devono capirlo adesso. Cioè, oggi l'Islam deve capire chi siamo, che cosa vogliamo, cosa vuole Dio. È una crisi oggi, non è una crisi dell'Occidente o del cristianesimo, è una crisi proprio dell'Islam. Voi pensate che noi abbiamo tanti martiri cristiani in India, nella Malesia, in Egitto, in Iraq, in Siria, eccetera, no? In Afghanistan, eccetera. Ma voi pensate che ogni cristiano che muore, ogni curdo, ogni yazida, muoiono almeno 1000 musulmani? Cioè, i musulmani si stanno massacrando fra di loro. E noi non siamo felici di questo. Non è che diciamo, ah, bello, così si eliminano fra di loro. Noi diciamo, rendetevi conto, cioè, questo è un problema. Cioè, perché fate la guerra fra di voi? Guardate che non si uccidono solo, lo vedremo, i sunniti e gli sciiti, no? Che sono i due gruppi più grandi che si uccidono fra di loro. Ma c'è proprio una guerra di tanti gruppi sunniti fra di loro, no? Tra l'altro questa cosa sta frenando l'avanzata demografica. Come sapete, l'Islam stava andando avanti perché aveva tanti figli. Ma voi pensate, solo in Siria sono morte 215.000 persone, già, cioè è un numero enorme. 215.000 persone. Quando ci fu la guerra fra il Bangladesh e l'India, con i tempi di Gandhi, eccetera, morirono milioni di persone, morì un numero impressionante di persone. Musulmani, induisti, cioè ci sono dei problemi molto, molto grandi. Da dove deriva questa crisi? Cioè, qual è la crisi vera dell'Islam? Io di nuovo vi do la mia interpretazione, ma io so di avere ragione. La vera crisi dell'Islam è la crisi dell'interpretazione del Corano. Cioè, i musulmani non sanno oggi come interpretare il Corano. E quindi alcuni dicono il Corano parla di un Dio buono, altri dicono il Corano parla di un Dio che deve uccidere chi è contrario alle idee di Allah. Cioè, dello stesso libro, siccome non c'è Gesù che lo interpreta, esistono fra i maestri diverse interpretazioni. Da dove derivano queste interpretazioni? Queste interpretazioni derivano innanzitutto da una prima grande questione, che è questa: nel Corano ci sono scritte delle cose diverse. Cioè, se voi leggete tutto il Corano, bisogna leggerlo, soprattutto chi sta nei paesi musulmani, poi casomai non ne parla, però voi sapete che nel Corano ci sono sure opposte. Questo fra l'altro lo sanno anche i musulmani, e non c'è niente di strano. Cioè, i musulmani, cosa hanno stabilito i musulmani? Che Se c'è una sura che dice una cosa e una sura che dice il contrario, l'ultima che è stata rivelata a Maometto abroga le precedenti. Per esempio, se una sura è stata rivelata nell'anno 630 e una sura è stata rivelata nell'anno 632, questa abroga questa, cioè questa è più importante di questa. Seconda cosa importante, poi vediamo due esempi, tre esempi. I musulmani non hanno solo le sure, cioè il libro scritto, ma hanno una serie di libri che raccolgono i detti del profeta. Cioè il Maometto, secondo la tradizione musulmana, non ha solo dettato le sure che Dio gli donava, ma ha detto delle altre cose che Dio gli ha detto, che lui ha pensato, e questi detti si chiamano hadith, dice qualcuno, cioè a seconda delle varie pronunce. Questi hadith sono i detti del profeta, cioè Maometto, oltre a far scrivere, ha raccontato tante cose. E la gente ha scritto, mentre era a tavola quel giorno, Maometto ha detto questa frase. Quando siamo andati a fare quella spedizione militare, Maometto ha detto quella cosa. Quando gli hanno portato una donna adultera, Maometto ha detto quella cosa. Cioè, ci sono una serie di parole dette da Maometto che per i musulmani sono non come il Corano, ma sono quasi come il Corano. Cioè, se sono scritte qui, valgono come parola di Dio. Questo è molto grave, che pochissimi professori, giornalisti vi spiegano. Questo è molto importante per capire l'Islam. L'Islam non ha solo il Corano, ma anche queste parole di Maometto, no? Allora facciamo gli esempi per capire, no? Andiamo a pagina 4. Se voi prendete il vino, ci sono delle sure del Corano che dicono che si può bere il vino. Cioè il vino, l'alcol, non è vietato sempre dal Corano. Per esempio, andiamo in fondo a pagina 4, sura 219, ti chiedono del vino e del gioco, di in entrambi c'è un grande peccato e qualche vantaggio per gli uomini, ma in entrambi il peccato è più grande del beneficio. Cioè questa sura non dice ancora che non si deve bere vino, ma solo che è un grande peccato, che c'è anche qualche beneficio. Se voi andate a pagina 5, si dice, sura quarta, 43, non accostatevi alla preghiera se siete ebri. Cioè addirittura una sura dice, se voi andate a pregare, mi raccomando non fatelo da ubriachi, cioè andate a pregare in moschea se siete sobri, se non avete bevuto vino. Quindi si dà per presupposto che ci sono dei musulmani che si possono ubriacare. Nella sura quinta 90 si dice, o voi che credete in verità il vino, il gioco, le pietre idolatriche, eccetera, sono immonde opere di Satana, evitatele affinché possiate prosperare. Allora, questa sura, dove proprio il vino viene ritenuto un'opera del demonio, viene rivelata a Maometto dopo le altre che dicono ancora che si potrebbe bere il vino. Allora i maestri musulmani dicono, siccome questa sura viene dopo queste altre, allora la volontà di Dio è che non si beva il vino, perché è opera di Satana. Chi beve il vino va con il diavolo. Capite? Una parola molto forte, Mentre noi abbiamo le lettere di San Paolo, bevete il vino perché se bevete solo l'acqua la pancia vi farà male, Gesù ha dato il vino nell'ultima cena, cioè pensate la differenza, però cioè, per l'Islam il vino esiste ma viene abrogato a un certo punto. Più grave è la questione della violenza, cioè il problema della violenza è che la violenza in alcune sure c'è, in alcune sure non c'è. Cioè, la violenza c'è, anzi potremmo dire la violenza non c'è, e la violenza c'è. Il vero problema, quando noi vediamo un musulmano che dice, no? Ci dice, ah, ma c'è scritto, adesso lo vedremo, non fare violenza, lascia libero. Noi dovremmo dirgli, sì, ma c'è anche il contrario. Come facciamo a stabilire in questo caso se vale questa o se vale questa? Cioè, la vera domanda è: con quale criterio stabilisco se vale la sura che dice no alla violenza, se vale la sura che dice sì alla violenza? E dobbiamo farglielo dire a loro, e non dobbiamo essere noi, cioè noi dobbiamo essere intelligenti, dire: guarda, c'è questo e c'è questo, come ti regoli tu? Cosa fai? Prima di vedere le sure, una cosa più generale. Allora, la parola Islam non viene dalla parola salam, pace. Questa è una grande bugia. Islam viene dal termine sottomettersi. Islam vuol dire sottomissione. Anche se c'è la parola SLM, sono le tre di salam, pace, sembra simile alla parola pace, ma dal punto di vista grammaticale Islam vuol dire sottomissione. E infatti se io aggiungo muslim non vuol dire uomo di pace, muslim vuol dire sottomesso, obbediente a Dio. Cioè il musulmano è il sottomesso a Dio. Molto, questo a livello grammaticale proprio, no? La parola jihad, che voi conoscete bene, all'origine è chiaramente la guerra per espandere l'Islam. Cioè la parola jihad è la guerra di espansione dell'Islam. Se noi leggiamo i testi è evidente che quando Maometto comincia a fare la guerra verso la Siria e poi gli altri invadono la Siria, l'Iraq, la Persia, eccetera, stanno facendo il jihad, che è un'opera benefica perché porta il vero Dio nelle altre regioni, no? Dopo si comincia a parlare di jihad come guerra di difesa, questo avviene nel X secolo, cioè dopo vari secoli diventa anche guerra difensiva. Poi nei maestri sufi la jihad diventa la lotta interiore contro il peccato, cioè la jihad diventa anche la mia lotta per vincere il male. E di nuovo noi domandiamo: qual è il vero significato oggi? Cioè il Corano dice che bisogna fare la jihad, che cosa vuol dire che bisogna fare la jihad, no? Allora, vediamo allora quali sono i problemi di questi versetti che ci cercano di spiegare che cos'è la jihad, no? Allora, andiamo in fondo a pagina 5. Sura della vacca, 256. Non vi sia costrizione nella religione. La retta via ben si distingue dall'errore. Versetto bellissimo. Cioè, che nessuno costringa un altro. Se io avessi solo questo versetto direi: se io padre musulmano ho un figlio di 18 anni che si innamora di una ragazza cristiana di Goa o del Tamil Nadu, gli dice la voglio sposare in chiesa, siccome non c'è costrizione religione lo puoi fare, apparentemente, no? Sura di Giona: se il tuo signore avesse voluto tutti gli abitanti della terra avrebbero creduto. E tu vorresti costringere gli uomini a diventare credenti? Cioè Dio non l'ha fatto, e Dio non ha fatto tutti i musulmani, perché dovresti farlo tu? Sura della caverna 18:29. Di la verità viene dal vostro Signore. Chi vuole crede, creda, chi non vuole non creda. Cioè siate liberi, credete, non credete. Questi versetti sono molto belli. Però abbiamo dei versetti che dicono il contrario. Sura del pentimento 9:74. Se si convertiranno all'Islam, chiaramente, sarà meglio per loro. Se invece volteranno le spalle, Dio li punirà con un castigo doloroso in questo mondo e nell'altro. E in questo mondo, in questa terra, non avranno patroni né difensori. Sura della vacca, di nuovo, la stessa sura, 2:191. Uccideteli dovunque li incontriate e scacciateli dove hanno scacciato voi, poiché la sovversione, fitna, è peggiore dell'uccisione. Cioè se uno si allontana dall'Islam, se uno fa una cosa diversa, Se un ragazzo si allontana dall'Islam e si converte, uccidetelo, perché il cambiare le cose è peggio dell'omicidio. Ancora, pagina 6. Uccideteli, ecco la ricompensa dei miscredenti, ma se desistono sappiate che Dio è indulgente e misericordioso. Combatteteli dunque finché non ci sia più sovversione e la religione sia quella di Dio. Non c'è solo questo, notate bene qual è il problema, che i maestri musulmani dicono i primi versetti non c'è costrizione della religione, sono stati rivelati a Maometto prima dell'egira, dell'egira, del suo andare, del suo uscire dalla Mecca, no? Quelli più duri sono stati rivelati dopo, e allora questi versetti abrogano i primi, che erano quelli più pacifici. Noi dobbiamo osservare i secondi, cioè se c'è un figlio che si battezza, non possiamo usare i primi, perché quelli primi sono stati superati dai successivi. Ma oltre a questo, cioè questo tipo di versetti non violenti, poi ci sono i versetti violenti, poi ci sono gli hadith. Qui ne avete due, per esempio, che dicono... l'hadith si dice della persona che lo ha raccontato, che l'ha raccolto, per esempio questo di Afzai: a proposito della donna, se si separa dall'Islam deve essere uccisa. Hadith di Ikrimah: chi cambia religione uccidetelo. Allora notate, questa parola non sta nel Corano, ma sta nei detti di Maometto, cioè Maometto secondo la tradizione li ha detti. Questa parola è diversa da questa parola. Questa parola è diversa da questa parola ed è diversa. Cioè, questa è più dura, questa è dura, questa non è dura. La vera domanda non è cosa c'è scritto nel Corano, ma cosa dobbiamo scegliere fra queste tre. Cioè, in un dialogo cristiano-musulmano, noi dobbiamo dire, amici cari, noi conosciamo il Corano, conosciamo gli hadith. Noi vogliamo sapere oggi... se tuo figlio per scelta, per convinzione decide che il cristianesimo è bello, cosa fai? Lo rispetti perché Dio dice rispettalo, lo uccidi o lo uccidi violentemente? Questo è il problema, capite? Cioè, come si fa a interpretare il Corano? Perché esistono oggi l'Islamic State, prende questo chiaro, cioè l'Islamic State cosa dice? Maometto ha detto questo, noi lo dobbiamo fare. Cioè l'Islamic State non è che si inventa delle cose, ma prende alla lettera questo. Il musulmano non credente prende la lettera questo, dice il Corano, dice che tutti siamo buoni, ognuno la pensa come vuole, facciamo come possiamo, stare liberi. Qual è? Cioè questa è la crisi dell'Islam, no? Non è chiaro qual è la vera interpretazione del Corano. È chiaro, capite, la forza del cristianesimo è che noi abbiamo Gesù, cioè se noi abbiamo il libro di Giosuè e abbiamo San Paolo che dice vivete in pace con tutti, Gesù dice questa è la parola, non è questa, questa è superata, questa è vera, cioè abbiamo Gesù come chiave. L'antica tradizione, ma è proprio la Sura, Sura 9, versetto 29, prevede che i cristiani possano essere tollerati in terra islamica se pagano un tributo. Dice così il testo: combattete coloro che non credono in Allah e nell'ultimo giorno, che non vietano quello che Allah e il suo messaggero hanno vietato, e quelli tra la gente della scrittura. Il Corano chiama gente della scrittura noi e gli ebrei, cioè quando si dice gente della scrittura sono gli ebrei e i cristiani, no? Mentre noi diciamo voi siete gente della scrittura, noi siamo la gente della persona di Gesù, però questo non è importante. Però per me va detto questo, cioè dire noi ci chiamiamo così, voi chiamateci come volete, ma sappiate che noi non ci riconosciamo in questo titolo, no? Che non scelgono la religione della verità, cioè quelli della gente della scrittura che non scelgono la religione della verità, finché non versino il tributo umilmente siano soggiogati. Allora, cosa è successo? Che fino al 1919, più o meno, fino alla fine dell'impero turco, i cristiani pagavano un tributo per essere cristiani. Per esempio, gli egiziani, nella Turchia, in Persia, in Iraq, eccetera, no? Pagavano un tributo all'impero, cioè pagavano qualcosa e potevano essere cristiani nella loro chiesa. Ma non è mai stato permesso la vera libertà, che non è solo battezzare mio figlio, ma battezzare anche tuo figlio se lo chiede. Cioè, la libertà non è che io solo mi battezzo, ma io posso battezzare te che non sei cristiano se scopri che il cristianesimo è vero, no? Questa è la libertà che viene negata dall'Islam, no? Poi è finito, cioè con la fine dell'impero turco, oggi, come sapete, non si paga una tassa per essere cristiani in Siria, in Tunisia, cioè, mentre l'Islamic State lo ha rimesso, cioè se io voglio essere cristiano a Mosul devo pagare una tassa, perché io non sono cittadino come gli altri, ma sono cittadino meno cittadino degli altri. Lo stesso si potrebbe dire per esempio dell'India, cioè io sono cittadino quando sono libero e sono come te, cioè un cristiano e un induista sono tutti e due indiani, non è un indiano vero e un indiano meno vero, cioè siamo tutti e due pienamente indiani. Siamo tutti pienamente arabi, pienamente marocchini, siriani, egiziani. Noi siamo uguali, no? Questo è il grande problema. Poi vi ho messo un lungo articolo che spiega come, però adesso non lo leggiamo perché non c'è tempo, nel tempo si sia sviluppata questa ideologia che viene chiamata salafita. Leggiamo solo la parola, sta a metà, un po' sopra la metà di pagina 6, i pii antenati al salafa salih, cioè i salafiti sono quelli che dicono vale quello che hanno detto i primi antenati, noi dobbiamo tornare all'Islam di Maometto. E capite qual è il problema? Cioè, mentre se noi diciamo oggi noi cristiani cattolici dobbiamo tornare al cristianesimo degli apostoli, vuol dire noi dobbiamo tornare al cristianesimo dove si mette tutto in comune, dove se l'Islam dice dobbiamo tornare all'Islam dei primi, vuol dire dobbiamo tornare a fare la guerra. Cioè in realtà l'Islam si è liberato pian piano da una serie di cose, ma alcuni vorrebbero riportarlo alle origini. Per esempio oggi in Algeria, in Marocco, non si lapida una donna, cioè se anche c'è scritto nei detti di Maometto che Maometto ha detto lapidate le donne, ma la tradizione islamica si è allontanata dalle origini e oggi in quasi nessun paese musulmano si lapida più una donna trovata in adulterio. Senza che si è mai affrontato il problema, cioè nella legge del Marocco, della Tunisia, non è proibito lapidare, punto. Le persone salafite dicono sì, ma l'origini invece si poteva fare, anzi si doveva fare. La grande questione dell'Islam è oggi come affrontare questo problema, cioè qual è il vero volto dell'Islam? Ed è chiaro che oggi, come dire, questo problema è imprescindibile, cioè qual è il problema oggi che non si era mai posto prima? Che oggi le ragazze e i ragazzi vedono la televisione, vedono internet, vedono la musica rock, vedono i baci, vedono i film d'amore, vedono il cristianesimo. Cioè, mentre prima era possibile tenere le persone, oggi il problema è dinanzi a questo mondo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lasciare libere le persone? Dobbiamo obbligarle? Dobbiamo un po' obbligarle, un po' lasciarle libere? Che cosa vuole veramente Dio? Allora alcuni capi musulmani stanno cominciando a dire appunto che serve una rivoluzione culturale. Cioè serve che la scuola, l'educazione delle donne, delle bambine, dei bambini, la poesia, la storia, la filosofia, aiuti a liberare, a rendere possibile un mondo diverso. Si arriverà fino alla possibilità di dare la libertà del battesimo? perché noi diciamo che se uno non si può battezzare tutto il resto non è vero, cioè non è vero niente, cioè la vera libertà è di trovare Dio. Questo è diciamo, il problema in cui noi oggi ci troviamo, noi non lo sappiamo. Noi secondo me dobbiamo spingere dappertutto verso l'educazione, la scuola, la cultura. Se voi avete scuole nelle missioni, avete scuola, bisogna studiare, far amare la storia, far vedere i pro e i contro. E poi, come dire, noi non possiamo decidere cosa deve fare l'Islam. Possiamo chiederglielo, cosa volete fare? Però non date sempre la colpa a noi. Cioè siete voi che dovete decidere che cosa si deve fare. Ed è chiaro che noi su alcune cose dell'Islam noi siamo molto d'accordo, cioè è chiaro che per noi la libertà non vuol dire fare qualsiasi, non vuol dire che una ragazza può andare a letto con un ragazzo a 14 anni, cioè noi siamo d'accordo. Non vuol dire che si deve fare a scuola, bisogna leggere i libri sugli omosessuali. Cioè, pensate in Italia cosa succederà quando, se ci sarà una legge che dice che si può leggere un libro sugli omosessuali, con gli omosessuali, pensate le famiglie musulmane che cosa diranno. Cioè, noi su alcune cose diciamo serve una libertà equilibrata, i bambini non bisogna insegnargli qualsiasi cosa. Noi abbiamo una libertà che crede nel valore della purezza, crede nel valore della sobrietà, del non esibire le cose, di non mettersi in mostra. Se due si danno un bacio se lo danno a casa loro, non se lo danno per strada. Né un maschio e una femmina, né tantomeno due maschi. Cioè, questo non si fa in strada, punto. Però poi dopo siamo liberi, cioè come dire, se un uomo vuole sposare una donna, quella donna, se una donna musulmana vuole sposare un uomo cristiano, lo deve poter fare. Perché l'amore non può essere controllato dalla religione. Mi spiego quello che dico? Chiaramente non è facile, lo capite bene, no? Cioè questi sono i grandi problemi che noi abbiamo di sviluppo, no? Io direi che forse, siccome manca, no, diciamo tutto rapidamente, l'ebraismo ha una ruolo particolare, se volete potremmo dire un ruolo unico nella fede cristiana, perché l'ebraismo è vero per noi cristiani, cioè l'ebraismo non è semplicemente un'altra religione, ma è la radice del cristianesimo, cioè la radice non si può cancellare. L'ebraismo è vero, è bello. Non ha tutti i pro e i contro di altre cose, come la religione maya, azteca, come la religione pagana. Cioè, l'ebraismo è vero. L'ebraismo per il cristianesimo ha solo un punto che è incompleto. Cioè manca di quella pienezza che dà piena compimento a tutto ciò che è l'ebraismo. Sapete che i papi ci hanno veramente aiutato in maniera enorme, hanno spesso ripetuto, siamo a pagina 8, questa frase di Romani 11, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Irrevocabili vuol dire che non si possono revocare, non si possono cambiare. Cioè vuol dire se Dio ha amato Israele, non smetterà di amarlo. Israele è amato con un amore particolare da Dio. Se volete anche la nostra forza, se Dio vi ha battezzato, il vostro battesimo è irrevocabile. Cioè anche se voi fate il peccato più grave del mondo, Dio non può smettere di amarvi. Tanto più la consacrazione religiosa, cioè l'amore è irrevocabile, no? Da parte di Dio. Noi possiamo revocarlo, ma Lui non può, perché è Dio, no? E i papi hanno dato queste regole, tre ne ha date Giovanni Paolo II, lo avete subito dopo, sono parole sue dette nelle sinagoghe di Roma. Il primo è che la Chiesa di Cristo scopre il suo legame con l'ebraismo scrutando il suo proprio mistero. La religione ebraica non c'è estrinseca, ma in un certo qual modo è intrinseca la nostra religione. Cioè non è estranea, non è fuori, ma è dentro la nostra religione. Noi veniamo sulle radici, sul tronco dell'ebraismo. Quindi non possiamo parlare della religione ebraica a differenza, per esempio, del buddismo, che è una cosa diversa. L'ebraismo non è una cosa certo diversa, ma è una cosa però interna a noi, cioè ci appartiene. È il legame più forte, è più diretto. Notate, un altro problema dell'Islam, che qui è molto importante. L'Islam, come sapete, accoglie alcuni profeti dell'ebraismo, no? Per esempio, per un musulmano, Abramo è importante, Mosè è importante, Gesù è importante, la Madonna, però l'Islam rifiuta l'Antico Testamento, cioè per i musulmani l'Antico Testamento è stato falsificato dagli ebrei. Non è il vero, non è quello che c'è scritto nell'Antico Testamento, è falso. Infatti i musulmani non leggono l'Antico Testamento e non leggono il Nuovo Testamento. Il vero Gesù non è quello dei Vangeli, perché per esempio non è morto, cioè dove noi leggiamo la croce, lì sono i cristiani che hanno cambiato la verità. Così nell'Antico Testamento lo stesso dicono gli ebrei, per esempio secondo l'Islam, Abramo, quando è andato a sacrificare il figlio, è andato a sacrificare non Isacco ma Ismaele, perché Ismaele è l'origine del popolo arabo. Per esempio, secondo l'Islam, Maometto è stato lui andare a purificare la Mecca, cioè Maometto è andato alla Mecca e ha purificato. Cioè nel Corano c'è il rifiuto dell'Antico Testamento. Si accolgono le persone dell'Antico Testamento, ma sono diverse. L'Abramo musulmano non è l'Abramo cristiano ebraico. Invece per noi cristiani l'ebraismo è talmente intrinseco che noi non possiamo cambiare una sola parola dell'Antico Testamento. Capite la diversità, no? Cioè per l'Islam l'ebraismo è un'altra religione diversa. Per noi l'ebraismo è talmente dentro che noi andiamo dagli ebrei a dire: ci spiegate l'Antico Testamento, cosa voleva dire quella parola ebraica, ci aiutate a capire quella frase, perché noi amiamo dall'interno. Perché Dio li ha chiamati, li ha scelti lui e continua ad amarli ancora adesso. Il secondo punto rilevato dal concilio è che agli ebrei come popolo non può essere imputata alcuna colpa atavica o collettiva per ciò che è stato fatto nella passione di Gesù. Cioè Gesù è stato ucciso per colpa del Sinedrio, cioè il tribunale, ma non erano tutti gli ebrei che hanno ucciso Gesù, né tutti gli ebrei di allora, né tutti gli ebrei di tutto il tempo. Gli ebrei di allora neanche sapevano della morte di Gesù, quindi noi non possiamo dire che sono stati gli ebrei a volere la morte di Gesù. È una grave offesa al popolo ebraico. È stato il Sinedrio che sentiva che Gesù si faceva figlio di Dio, si metteva a livello di Dio, e il Sinedrio non poteva accettare questo. Ma altri ebrei, per esempio la Madonna, gli apostoli sono diventati cristiani, e altri ebrei non erano d'accordo, ma non hanno ucciso. Cioè non si può accusare il popolo come popolo della morte di Gesù. Il terzo punto: non è lecito dire, nonostante la coscienza che la Chiesa della propria identità di nuovo popolo di Dio, che gli ebrei sono maledetti. Cioè proprio perché Dio sceglie per sempre, anche se gli ebrei non hanno accolto Gesù, non per questo sono maledetti, ma restano amati da Dio. Potremmo dire una sola cosa interessante per passare poi agli ultimi punti. La caratteristica dell'ebraismo che voi trovate è... No, lasciamo perdere perché non c'è tempo. Andiamo avanti, se poi casomai c'è tempo torniamo indietro. L'ecumenismo, diciamo una sola parola su questa cosa così importante. L'ecumenismo non riguarda i rapporti fra le religioni, ma riguarda i rapporti fra i cristiani. Cioè fra cristiani non c'è una differenza di religione, ma c'è la stessa religione, il cristianesimo, con diverse confessioni. I calvinisti, i luterani, i pentecostali, i cattolici, gli ortodossi e così via, no? Cioè è una sola religione. E i papi ci invitano a vedere sempre Più ci avviciniamo, più cresce l'unità e decresce la differenza rispetto alle religioni del Dio non personale. Cioè, sono diversi i rapporti fra le religioni. A questo punto noi abbiamo tre grandi cose che abbiamo in comune tutti i cristiani. Prima cosa, sapere che Gesù, credere, è vero Dio e vero uomo. Cioè che la parola di Dio, che Dio si è fatto carne, l'incarnazione. L'incarnazione è ciò che credono tutti i cristiani, ortodossi, protestanti, cattolici chiaramente, poi gli ortodossi, protestanti. Cioè, noi sappiamo che il Dio infinito si è fatto uomo. Questo guardate che è enorme, cioè se tutti quanti alla domanda che cos'è la parola di Dio dovremmo rispondere Gesù Cristo, non un libro. Dio non si è fatto carta, si è fatto carne. Seconda cosa che noi crediamo insieme, Dio è amore, uno e trino. Dio è amore, Dio è trinità, è la stessa cosa. Perché se Gesù è vero Dio, allora Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Cioè, queste due cose sono legate. Se Gesù è solo un uomo, la Trinità non è vera. Se Gesù è Dio che ha mandato suo Figlio, allora per forza Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Il credo viene professato dagli ortodossi, dai cattolici, dai protestanti, dai luterani, cioè Dio è Padre, Figlio, Spirito Santo. Terza cosa è il battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti i cristiani battezzano. Perché battezzano nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Perché Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Cioè, se Dio è Padre, io non battezzo solo nel nome di Dio, ma battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito, perché è lo Spirito che mi dà l'amore di Cristo, che mi dà l'amore del Padre. Queste tre cose sono la grande unità di tutti i credenti e tutti i cristiani. I testimoni di Geova, per esempio, sapete cosa sono, no? Vabbè, adesso i testimoni di Geova non credono che Gesù sia vero Dio e quindi anche se battezzano non sono cristiani. Cioè chi non crede che Gesù è Dio non è cristiano, perché in realtà, anche se apparentemente fa le stesse cose, non crede nell'incarnazione. Crede solo in un Dio lontano, non in un Dio che è venuto vicino. Allora i testimoni di Geova hanno la Bibbia, ma non sono cristiani. Aggiungiamo una quarta cosa oggi, che è molto importante, il Papa lo ha detto recentemente, vi invito a leggerlo, mi è venuto in mente stamattina mentre mi preparavo, ma ormai i fogli erano stampati. Se voi leggete il discorso che ha fatto Papa Francesco al rinnovamento dello spirito, lui ha detto, ha parlato dell'ecumenismo dei martiri. E ha detto queste parole più o meno fortissime. Quando un nemico della Chiesa taglia la gola a un cristiano, non chiede se è cattolico, se è protestante o se è ortodosso, perché sa che chiunque sia è uno con la Chiesa, è uno con Cristo. Perché siccome il diavolo lo ispira, il diavolo sa che noi siamo legati a Gesù. Parole fortissime, cioè in realtà lui dice i martiri, i copti, sono ortodossi, ma sono nostri. I martiri dell'Eritrea, Etiopia, sono nostri. I martiri protestanti, cioè sono i nostri. Se in Orissa uccidono dei pastori protestanti, sono anche nostri martiri. Anzi, questo momento ci deve aiutare a essere uniti, cioè a dire noi siamo quelli di Cristo. Come sapete, qui è, diciamo, una cosa ulteriore, dentro i cristiani, per noi cattolici, i più vicini sono gli ortodossi. Potremmo dire, perdonatemi proprio la velocità di queste cose, perché manca, però accettatele così come una sintesi. Poi, la vera differenza fra noi gli ortodossi è solamente il Papa. Cioè in realtà noi degli ortodossi riconosciamo veri i loro preti, i loro vescovi, i loro sacramenti, l'eucaristia, tutto riconosciamo vero. La differenza è il Papa, cioè gli ortodossi e i cattolici abbiamo una visione diversa del Papa, cioè per noi il Papa ha un'autorità anche da solo, anche se non, è, se non sente tutto il collegio dei vescovi. Per gli ortodossi serve che il Papa senta tutto il collegio dei vescovi per poter dire qualcosa. In realtà poi, come sapete, nel concreto la cosa non è sempre così semplice, perché alcuni ortodossi sono molto chiusi e allora possono loro ritenere, anche i loro teologi dicono che la nostra Eucaristia è una vera Eucaristia, che un prete cattolico è un vero prete e che un vescovo, però alcuni di loro si irrigidiscono e questa cosa la poi sul, di fatto nel, nei vari luoghi la contestano, cioè se, però c'è una grandissima vicinanza proprio profonda, no? C'è una vicinanza profondissima ma meno totale con il grande mondo dei protestanti. Scherzando, mi permetto, i protestanti, proprio perché protestano, ognuno la pensa a modo suo, cioè voi sapete che un luterano è molto diverso da un calvinista, è molto diverso da un pentecostale, è molto diverso da una chiesa nata dal pastore in quel pozzo, cioè noi abbiamo le grandi chiese e abbiamo le chiese del quarto risveglio, abbiamo le chiese che nascono da una singola persona, abbiamo delle vie dove ci sono 18 chiese, ognuna di un gruppo diverso, cioè i protestanti sono molto diversi, no? Qual è il grande, la grande, comunque con i protestanti, se hanno, cioè noi riteniamo vera Cristo incarnato, la Trinità, il battesimo, un battesimo luterano, protestante, è vero, se quelle persone credono nella Trinità. Il grande problema, proprio per dirlo così negli ultimi minuti, è quello della tradizione, cioè se la scrittura basti da sola, oppure se la scrittura abbia il suo ambito di interpretazione nella vita della Chiesa. La Chiesa cattolica dice in maniera molto bella che non esiste scrittura senza tradizione, cioè la scrittura non può esistere senza la Chiesa. Primo, perché la Chiesa viene prima della scrittura, cioè c'è prima la Chiesa che poi scrive il Nuovo Testamento, cioè c'è stato un periodo in cui la Chiesa non aveva il Nuovo Testamento, ma poi è stata la Chiesa a dire quali sono i libri ispirati, cioè la Chiesa è stata lei a dire questi sono i Vangeli, queste sono le lettere, cioè la Chiesa è lei che genera la scrittura, sia perché la scrive sia perché la riconosce. Ma soprattutto la Chiesa la interpreta sempre per opera dello Spirito Santo. Pensate all'esempio più grande che vi può riguardare, no? Cioè se voi chiedeste, ma nel Nuovo Testamento c'è scritto che ci devono essere le suore di Santa Brigida? Cioè le suore di Brigida, siccome non c'è scritto, sono contro la volontà di Dio perché non è scritto nella Bibbia? La Chiesa risponde no, nella Chiesa non vale solo che ciò che è scritto letteralmente nella Bibbia, ma vale ciò che lo Spirito ispira, per cui gli uomini santi, le sante donne, Santa Bibbia, leggendo la Bibbia, ha capito che Dio chiedeva quell'opera. C'è un valore della vita della Chiesa che è insieme, non si può mai separare la vita della Chiesa e la Scrittura. Qui vi ho messo, e con questo concludiamo, anzi no, manca una cosa ancora, penultima cosa, due testi di una coppia, vi invito a leggere questo libro, se avete, è molto bello, questi brani sono sempre sul sito gli scritti, di una coppia di protestanti americani che sono diventati cattolici, in questi, e questo libro si chiama Roma Dolce Casa, Home Sweet Home, cioè chiamando Roma la nostra casa, no? E loro, questi due, erano, lui era pastore e lui e la moglie, hanno cominciato a dire, ma nel protestantesimo noi diciamo sempre che siamo salvati solo dalla fede, che le opere non contano, ma dove sta scritto nella Bibbia che siamo salvati solo dalla fede? San Giacomo dice che la fede senza le opere è morta, San Paolo dice nell'inno ai Corinzi che la carità resta ed è più grande della fede e della speranza, cioè la carità è più grande della fede. E poi hanno cominciato a dire: ma dove sta scritto che noi siamo salvati solo dalla scrittura e non anche dalla Chiesa? E sono accorti che non c'è nessun versetto della Bibbia che dice sola scrittura, cioè la scrittura non dice mai sola scrittura, ma anzi dice che la Chiesa è la colonna della verità. O San Paolo dice che la sua parola è parola di Dio, cioè quando lui parlava, parola di uomo. E hanno pian piano scoperto il valore della Chiesa che legge la scrittura. E allora arriviamo all'ultimo punto, 3 minuti ancora, ci siamo a 15. Qual è ciò, cos'è che noi possiamo fare insieme mentre discutiamo di tutte quante queste cose? Io direi che, e questa è la linea su cui ci invita anche a camminare Papa Francesco, nelle differenze noi dobbiamo amare Dio, amare il prossimo. Noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile per mostrare al mondo che amiamo Dio e per mostrare al mondo che ci amiamo. Che amiamo il cristiano, che amiamo il musulmano, che amiamo il buddista, che amiamo l'induista, che noi amiamo l'uomo, amiamo il fratello. E dobbiamo chiedere anche agli altri di fare questo, cioè questo è sicuramente una richiesta che viene da Dio. Dio dice: chi odia non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Chiunque odia un altro sta rinnegando la fede. Io lo direi anche ai musulmani questo, e anche agli induisti, cioè se tu odi, se tu usi violenza, stai tradendo Dio. Dio non può amare una persona che odi. Chi odia è nelle tenebre. Vi ho messo qui un brano molto bello di Fabrice Ajaj, che è un filosofo francese di origine, vabbè, lasciamo perdere, un neoconvertito. Lui dice questo: se io ti odio, che cosa sto dicendo? Se io odio te, per esempio, io ti odio, cosa sto dicendo? Che Dio che ti ha fatto è un pessimo creatore. Cioè, siccome Dio ti ha fatto, se io odio una sua opera, in realtà sto odiando lui. Chi odia un uomo, chi non ama un uomo, sta rovinando la creazione. Il fondamentalismo è amare Dio senza amare l'uomo. Il fondamentalista che cosa fa? Dice: io amo talmente Dio che sono disposto a uccidermi per Dio e a farti morire. Cioè, la prova dell'amore di Dio è che io ti faccio morire. Pensate alle torri gemelle, no? Pensate alle autobombe suicide, no? Cioè, uno che si fa esplodere, cosa dice? Il mio amore per Dio è talmente grande che io disprezzo la mia vita e disprezzo la tua vita e ti uccido. Noi diciamo: se io disprezzo la mia vita e la tua vita, tu stai disprezzando anche Dio. Ma insieme noi diciamo anche, abbiamo l'altro grande ostacolo, che sono gli agnostici, gli atei. Noi diciamo: non basta amare l'uomo, ma se io amo te, io amandoti scopro che Dio ti ha dato la vita, la bellezza, l'amore, la carità, il perdono. Cioè non c'è amore per l'uomo che non diventi amore per Dio, che non diventi ringraziamento. Noi siamo chiamati a testimoniare tutti insieme di tutte le religioni, pur nelle differenze, cioè noi dobbiamo discutere delle nostre differenze, liberi di dire: io non sono d'accordo, questo per me Gesù è la parola di Dio, è una persona, non è un libro, discutiamo, liberi, il crocifisso è vero, però dobbiamo rifiutare chi odia l'uomo e chi disprezza Dio. Noi amiamo Dio e l'uomo insieme. E qui avete questo testo finale, che è questa bellissima preghiera di un monaco frère Christian, che era il priore dell'abbazia di Tivrin in Algeria, che è stato ucciso probabilmente dai fondamentalisti, può darsi anche dallo Stato, non si sa, insieme ai suoi fratelli sono stati decapitati come tanti, e hanno poi ritrovato il corpo, hanno ritrovato, credo, non mi ricordo se solo il corpo o solo la testa, e lui aveva capito che li avrebbero uccisi, e da cristiano fa questa preghiera, molti di voi sicuramente la conoscono: quando si profila un addio, se mi capitasse un giorno, e potrebbe essere oggi, di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese. Notate, a Dio e agli uomini. Che essi accettassero che l'unico Signore di ogni vita non potrebbe essere estraneo a questa dipartita brutale. Che pregassero per me, come essere trovato degno di una tale offerta. Che sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente violente lasciate nell'indifferenza dell'anonimato. È un cristiano che dice: non pensate solo a me cristiano, pensate a quanti musulmani anche vengono uccisi per un'interpretazione non chiara della legge coranica e così via. La mia vita non ha valore più di un'altra, non ne ha neanche meno. In ogni caso non ha l'innocenza dell'infanzia. Sono anch'io peccatore, che nessuno si dimentichi mai che il male è anche colpa sua, tutti, di qualsiasi religione. Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male che sembra in me prevalere nel mondo, e anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento vorrei poter avere quell'attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nello stesso tempo di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito. Sapete che un martire cristiano, se non perdona i suoi uccisori, non è martire. Cioè, Bin Laden per noi non è un martire, perché fa uccidere degli uomini in odio. È martire solo chi ama coloro per i quali muore, che prega per l'altro, no? Prega addirittura per il suo nemico, che lo sta uccidendo. Non potrei augurarmi una tale morte, mi sembra importante dichiararlo. Non vedo infatti come potrei rallegrarmi del fatto che questo popolo che io amo, cioè lui cristiano ama il popolo musulmano, anche se ha delle differenze di visione su Dio, venisse indistintamente accusato del mio assassinio. Sarebbe pagare un prezzo troppo alto, ciò che verrebbe chiamata forse la grazia del martirio. Doverla un algerino, chiunque sia, soprattutto se gli dice di agire in fedeltà a ciò che crede essere l'Islam. So di quale disprezzo hanno potuto essere circondati gli algerini globalmente presi, e conosco anche quali caricature dell'Islam incoraggia un certo islamismo. Un certo modo di fare l'Islam incoraggia a odiare l'Islam. E io non lo amo questo, voglio che finisca questa cosa di queste caricature, di questa colpa dello stesso Islam. È troppo facile mettersi la coscienza a posto identificando questa via religiosa con gli integrismi dei suoi estremismi. L'Algeria e l'Islam per me sono un'altra cosa, sono un corpo e un'anima. L'ho proclamato abbastanza, mi sembra, in base a quanto ho visto e appreso per esperienza, ritrovando così spesso quel filo conduttore del Vangelo appreso sulle ginocchia di mia madre, la mia primissima chiesa, proprio in Algeria, e già allora nel rispetto dei credenti musulmani. La mia morte evidentemente sembrerà dare ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo o da idealista. Dica adesso quello che ne pensa. Ma queste persone debbono sapere che sarà finalmente liberata la mia curiosità più lancinante. Ecco, potrò sapere se a Dio piace immergere il mio sguardo in quello del Padre per contemplare con Lui i suoi figli dell'Islam, così come li vede Lui, tutti illuminati dalla gloria del Cristo, frutto della sua passione, investiti del dono dello Spirito. Cioè lui dice: quando io sarò con Dio e vedrò che Cristo ha salvato tanti musulmani per grazia, per la sua croce, quindi anche quel musulmano avrà scoperto Cristo, come vedrò io l'altro vedendolo con gli occhi della Trinità, che è vera. Cioè notate, questo crede nella Trinità, ma crede nel valore dell'uomo e del Cristo che ama l'uomo. La cui gioia segreta sarà sempre di stabilire la comunione giocando con le differenze. Di questa vita perduta, totalmente mia e totalmente loro, io rendo grazie a Dio che sembra averla voluta tutta intera per questa gioia, attraverso e nonostante tutto. In questo grazie in cui tutto è detto ormai della mia vita, includo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi, amici di qui, insieme a mio padre, a mia madre, alle mie sorelle, ai miei fratelli, e a loro, centuplo regalato come promesso. E anche a te, amico dell'ultimo minuto. Pensate come Gesù chiama Giuda amico, lui già chiama amico quello che lo sta per uccidere, no? Che non avrai saputo quello che facevi, sì, anche per te voglio questo grazie e questo addio nel cui volto ti contemplo. E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio Padre nostro di tutti e due. Amen, inshallah, Algeri, Tivrin, eccetera. Grazie e buon cammino.